racconto del Vangelo, dentro noi troviamo sempre un significato personale e un significato sociale. Il racconto di Gesù è sempre qualcosa che mi interroga personalmente, parla a me nella mia vita, ma in qualche modo parla anche alla comunità, a come il mondo sta camminando e andando. Questo di oggi è una di quelle che chiaramente potrebbe esserci utilissima per approfondire sia l'interrogativo personale, perché parla a te in questo momento, ma anche per darci una chiave di lettura sociale, attuale, di quello che sta accadendo in questo tempo. Tutto il Vangelo che abbiamo ascoltato ha tre momenti fondamentali. Il primo momento di meraviglia. La gente si meraviglia e dà testimonianza delle parole di Gesù. È meravigliato, è curioso. Vi ricordate domenica scorsa, no? Gesù entra in sinagoga, legge il rotolo del profeta Isaia e tutti rimangono stupiti. Tutti sono attratti, tutti si innamorano di questo Gesù che legge e addirittura dice: oggi questa parola che io ho letto si realizza, perché l'oggi di Dio ha senso. Dio agisce oggi, non ieri e né tantomeno domani, ma la parola di Dio opera ora, adesso, in questo momento sta entrando nella vita di ciascuno di noi. E allora la gente si meraviglia. Il primo momento è questo. Poi sussegue subito il secondo momento della gente, che è il dubbio. Si insinua subito il dubbio dopo il primo innamoramento, dopo la prima meraviglia, il primo stupore, la prima attrazione, si insinua il dubbio. Ma questo non è il figlio di Giuseppe? Cominciano a dubitare, a dire: ma come mai? Terzo momento è il rifiuto. Lo cacciarono fuori, lo portarono sull'alto di un monte per portarlo giù. Questi tre momenti proviamoli a leggere innanzitutto a livello personale, perché penso che il cambiamento avviene nella propria vita, prima di tutto. E allora penso a quante volte noi ci approcciamo alla vita, ci approcciamo agli altri, nelle nostre relazioni così. Prima meravigliati, entusiasmati. Quando noi incontriamo una persona nuova, quando incontriamo qualcuno che ci fa vibrare il cuore, un amico nuovo o una situazione nuova, subito entriamo nell'entusiasmo, subito ci coinvolgiamo, subito diciamo: quanto è bello stare con questa persona, oppure fare questa cosa nuova, sperimentare questo lavoro, fare questa situazione. Sembra quasi quasi che fino adesso io non abbia fatto nulla. E ci meravigliamo, ci stupiamo, ci appassioniamo. Poi accade sempre che arriva il dubbio, perché noi troppo spesso nelle relazioni mettiamo l'euforia, e l'euforia è un fuoco di paglia, è qualcosa che non si nutre. E allora ci coinvolgiamo, facciamo delle cose da pazzi per quella situazione, per quel lavoro, per quell'esperienza fatta, per quell'amico, quell'amica, quella persona che sono innamorato, e poi ci si insinua immediatamente il dubbio, perché noi umani siamo fatti strani. Dice: ma questo non è il figlio di Giuseppe. Dici: ma realmente, ma qua c'è qualcosa che non mi torna. E cominciamo sempre ad avere il sospetto, sempre. Ad avere il sospetto: ma sarà tutto vero, non sarà tutto vero, che cosa dice, che cosa fa. E la relazione, l'amicizia, quell'esperienza, quella vita che stai facendo, quel lavoro, si affievolisce. Diventa sempre qualcosa che dici: ma non va, fino ad arrivare al terzo momento, che è il rifiuto completo di quella persona, di quel gruppo, di quell'amicizia, di quella relazione, di quel lavoro, di quell'esperienza. Che cosa può dirci a noi questo? Che forse dovremmo imparare a starci in maniera diversa dentro la nostra vita e chiedere al buon Dio di donarci l'armonia dei nostri passi, delle nostre scelte, delle nostre decisioni, perché noi siamo di quelli che prendono, si appassionano e distruggono. Non è possibile più, non è possibile vivere altalenanti in questa maniera, lasciando che i nostri sentimenti balenano da un momento di gioia altissimo a un momento invece di disperazione totale, e anche nei confronti di quello che viviamo. Allora io penso che il primo insegnamento che forse questo Vangelo vuole regalarci in questa domenica è proprio ritornare a chiedere il dono dell'equilibrio nelle parole, nei gesti, nel metterci dentro le cose, anche nell'amore, anche nell'amicizia, anche nel camminare insieme, nell'esperienza di fede anche. Tu incontri a volte persone che impazziscono all'inizio per Gesù, Gesù qua, Gesù là, tutto, e poi iniziano i dubbi, ma non è tutto così, ma la Chiesa, e questo, e poi vedi che sono lontanissimi dalla Chiesa, no? Ma basterebbe essere un po' più umani, avere un po' più i piedi per terra, avere sempre la testa in cielo, però avere anche la capacità di guardare le cose, le persone, con equilibrio, e non etichettarle, e non innalzare le persone per poi sempre buttarle a terra. Noi siamo così, spesso e volentieri osanniamo, mitizziamo le persone e poi nel giro di poco ci togliamo subito il piedistallo e dice non vale niente. È possibile che non riusciamo a trovare una terza via? Cioè, è possibile di non riuscire a trovare un minimo di equilibrio, di dire innanzitutto quella persona è come me, non è un mostro e non è un angelo. Quell'amicizia, quel lavoro, quell'esperienza, quel gruppo, quell'associazione, qualsiasi cosa che vivo, mia moglie, mio marito, cioè non è né un mostro e né tantomeno un santo, quel mio amico, quella persona con cui condivido il lavoro. Allora mi piacerebbe che come prima cosa imparassimo da questo Vangelo a non essere come quella gente che ha trattato Gesù così. Perché poi è vero anche che quella gente la troviamo. E la troviamo anche tra i nostri familiari, tra i nostri parenti, tra le nostre amicizie. Perché quando Gesù al centro di questo Vangelo dice un'espressione che conosciamo tutti, nessun profeta è accetto in patria, sta dicendo a livello personale che innanzitutto ciascuno di noi è profeta, nel senso che quando noi seguiamo il sogno di Dio che è dentro di noi e cerchiamo di vivere una vita autentica, trasparente, vera, se io sono fedele a me stesso, io sono profeta. Cioè sono una persona che riesce a tracciare strade nuove, a indicare la strada anche ad altri. Quanto più io sto in pace, sono libero, sono autentico, io sono profeta. Ma spesso, forse noi siamo qui questa sera, ognuno di noi potrebbe raccontare un'esperienza in cui avevamo intuito delle cose, avevamo un sogno, una strada, e prima di ostacolare questa strada sono stati i nostri genitori, sono stati i nostri amici, sono stati i nostri parenti, sono state le persone che in qualche modo erano attorno a noi. Perché quanto più tu sei te stesso, i primi sono proprio quelli che abitano con te, che ti frequentano, che dicono di conoscerti. E allora diventa importante dire: ma io poi che ho fatto? Mi sono lasciato trattare come quella gente ha trattato Gesù. Poi ci arriviamo al finale geniale di Gesù, che noi spesso non riusciamo a fare. Cioè prima ci osannano, prima stanno con noi, dicendo io sto dalla tua parte, così, poi ci insinua il dubbio e poi addirittura ci cacciano fuori e ci mettono ostacoli, difficoltà. E allora ci si allontana. Perché? Perché tu stai seguendo il sogno che Dio ha messo dentro di te. È chiaro, questo lo è per tutti. Il profeta è solo. Il profeta vive la solitudine. Ecco perché noi spesso forse abbiamo rinunciato ad essere profeti. Perché non vogliamo essere soli. Perché la solitudine fa male. perché lo stare solo e non essere compresi e il continuamente avere persone che ti dicono stai sbagliando oppure non ti riconosco, andavi meglio prima che mo, che ti sta succedendo, ma ritorna a fare quello che facevi prima, ma perché dici queste cose, non scomodare nessuno, tutte queste robe qui ci attanagliano, ci stringono, ma il problema è che poi perdiamo il nostro essere profeti, il nostro essere umani, il nostro essere felici, perché il rischio più grande di chi segue la profezia che Dio ha messo nel cuore di ciascuno di noi, il rischio è che puoi essere felice per sempre, solo probabilmente, ma felice, perché poi quella è una solitudine che se il profeta continua, alimenta, in qualche modo il tempo, la vita darà ragione ai profeti. E infatti noi diamo ragione sempre ai profeti. E i profeti della propria vita, della propria realizzazione, sono quelli che sono andati in direzione ostinata e contraria, nonostante familiari, parenti, amici, conoscenti, e hanno dato spazio al sogno che Dio aveva messo dentro di sé, nonostante le difficoltà. E personalmente noi non riusciamo a concludere tutto questo discorso come ha fatto Gesù. Io ve lo confesso, ogni mattina chiedo a Dio di imparare da Gesù, ma questo si sa, tutti penso che lo facciamo, ma soprattutto io vorrei imparare a fare questa roba che ha fatto Lui, che davanti ai conflitti, davanti al fatto che c'è gente che ti sta portando sul monte per farti buttare giù, Lui geniale che fa, si gira, voi immaginate la scena, io me la sono sempre immaginata così, questa gente accanita contro di Lui, la stessa che l'aveva osannato, che aveva dubitato, succede a tutti questa roba qui, però Lui che fa? È quello che manca a noi, è quello che vorrei tanto che questa sera noi prendessimo. Lui arriva lì, tutti dietro, accaniti, arrabbiati, Lui si gira, immagino che li abbia solo guardati, passa attraverso di loro, passa attraverso questa folla di gente accanita che gridava e si mise in cammino e andò oltre. Geniale, un passo di danza straordinario, e quelli non hanno fatto nulla. Allora mi domando quante volte noi riusciamo ad affrontare, o meglio ad attraversare i conflitti così. Quasi mai, perché è straordinario. Pensate quando qualcuno ci aggredisce, qualcuno è prepotente, qualcuno vuole tirarci nel tranello, o qualcuno ci vuole ferire, qualcuno sta provocandoti, noi, male che va, abbocchiamo e ci attacchiamo pure noi alla rabbia e ci arrabbiamo pure noi, rispondiamo male e facciamo anche noi la stessa cosa. Oppure nei peggiori dei casi fuggiamo da questa situazione, ma difficilmente attraversiamo i conflitti passandoci attraverso. Bellissimo, è disarmante, ma quando ci si riesce è qualcosa di straordinario, perché disarmi completamente il conflitto, disarmi la rabbia, disarmi quella difficoltà, l'accanimento degli altri, perché non ti offendi, non ti fai ferire e ti senti ancora più libero perché passi attraverso. Allora Lui passa attraverso, Gesù, è geniale. E io chiedo ogni mattina di avere questo dono, perché quando qualche volta forse ci siamo riusciti, io forse nella vita una o due volte ci sono riuscito, forse, manco mi ricordo se è proprio pienamente così, ma siccome ho avuto sempre questa immagine chiara e fissa per me, imparare ad attraversare così chi ti fa del male, chi ti vuole ferire, chi ti sta provocando, chi ti vuole tirare giù, è inutile che tu stai lì a resistere, è inutile lì che stai ad attaccare, passaci attraverso come Lui. E poi c'è tutta la valenza sociale di questo brano, andrebbe veramente raccontato in tutti i minimi particolari, ma capite da voi che anche un grande risvolto comunitario sociale questo brano del Vangelo, perché accade così nella società. C'è sempre gente che all'inizio è meravigliata, osanna le persone, noi andiamo dietro a quei tre o quattro leader perché non so perché abbiamo questo bisogno estremo di avere sempre dei leader e dei riferimenti a cui identificarci, no? Li osanniamo tutti dalla loro parte, tutti così, tutti in questo modo, poi cominciamo umanamente anche noi ad avere i sospetti, a dubitare, ma questo non è così, non me l'aspettavo, facciamo crollare il mito, perché ad un certo punto quelli che a volte mitizziamo, le idee, i sogni che abbiamo, cominciano a fare e a dire cose che noi non pensavamo. Sapete perché Gesù viene sdegnato? L'abbiamo ascoltato. Quando comincia a dire il motivo per cui lui era venuto. E il motivo per cui lui era venuto non era solo per Nazareth, non era solo per i suoi, non era per la patria sua, perché la sua patria è il mondo. E racconta due episodi, e lì proprio l'apoteosi totale, due episodi dove dice che Dio interviene e aiuta due stranieri, non quelli di Nazareth, due stranieri nel senso non due della casa di Nazareth, non due della città di Gesù, Naamani il Siro e la vedova di Sarepta. E lì i suoi concittadini, i suoi familiari non accettano, perché loro vivevano con quell'idea che solo loro dovevano avere il privilegio di Gesù, che Dio doveva interessare solo loro, perché loro erano il popolo eletto, perché lui, essendo di quella città, doveva aiutare solo loro. Cioè loro vivevano con l'idea, prima Nazareth, poi tutti gli altri. Non so se vi ricorda qualcosa questa roba qui. La stessa, perché la storia si ripete, corsi e ricorsi storici. E tutti quando dicevano prima Nazareth, poi Sarepta, poi gli altri, poi che c'entrano? E Gesù dice, prima nessuno, non c'è un prima e non c'è un dopo, ci sono le persone. Dio è per la persona, io non mi spendo esclusivamente per voi. Perché loro desideravano pane e miracoli, perché così vuole a volte la gente. E vuole chi in qualche modo vuole renderci schiavi, perché pane e miracolo rendono schiavi, ma Gesù non dà né pane e né fa i miracoli, ma dona la libertà, dona una testa nuova, dona un cuore nuovo, dona una coscienza capace di decidere e di scegliere. Loro non l'hanno accettata sta roba qui, ma guardate che è particolare come è veramente la cartina di tornasole ed è proprio la mappa di quello che sta accadendo nei nostri tempi. Identica. Lo prendono e lo vogliono uccidere, lo vogliono cacciare fuori. Perché? Perché sta cominciando a dire la verità, forse, o perché sta dicendo chi è Dio veramente, che non può essere una proprietà privata a Dio, che non può essere solo di alcuni Dio, che il Vangelo non è soltanto per alcuni e non c'è una scala gerarchica per i miracoli e per il bene, perché Dio ama indistintamente tutti, perché ama le persone, è quello che non riusciamo a capire. Loro questa cosa non l'hanno accettata, come non stiamo accettando noi in questo tempo tante altre cose, dove ormai viviamo a colpi di slogan stupidi e impotenti. E intanto ci stiamo riducendo alla stessa maniera. Per i credenti, per chi ci crede, noi stiamo facendo come quella gente lì. Sta portando Gesù fuori per cacciarlo, perché non lo condividiamo, perché non accettiamo le sue parole, non accettiamo la sua linea, siamo pronti a dubitare, a buttargli fango, a distruggerlo, a usare tutti gli epiteti e gli appellativi più disumani, ma sappiamo tutti che lui non si fa ingabbiare da noi, lui va oltre. Allora cogliamo questi due aspetti, proviamo, ognuno di noi li porti nella propria settimana, dia spazio di riflessione a livello personale ma anche a livello sociale, perché la mia vita vive su due binari sempre e il Vangelo non può che non farci camminare su due binari, perché la parola di Dio parla a me, alla mia vita, ma parla anche alla comunità, parla anche a livello sociale, dove io vivo, perché io sono un essere sociale, oltre ad essere un essere speciale. Quindi proviamo a ripercorrere tutto questo e chiederci io dove mi trovo, come attraverso tutto questo, come mi comporto, come viaggio attraverso questo. E insieme chiediamo al buon Dio di imparare da Gesù, al passare attraverso i conflitti e mettersi in cammino sempre e non sentirsi mai arrivati, mai, mai.